Modem.
Tak, będziemy tworzyć koalicyjny rząd.
È un'ottima notizia perché significa che possiamo iniziare a riparare tutto ciò che è stato distrutto negli ultimi 8 anni. Istruzione, assistenza sanitaria, politiche abitative e diritti umani.
Istruzione e questioni praw człowieka.
Otto anni di attacchi al nostro paese, di distruzione dello Stato di diritto che ci hanno portato fuori dall'Unione Europea stanno per finire. Penso che stiano iniziando tempi migliori.
Voci dell'opposizione polacca che ieri, con i risultati ancora parziali delle elezioni, salutava la vittoria sul partito Diritto e Giustizia, attualmente al potere. Buongiorno e bentrovati a Modem, da Amanda Pfendler al microfono e Paolo Dell'Oca alla regia, su anche la copertina iniziale. Allo stato attuale manca solo l'annuncio della commissione elettorale per quello che fin dai primi exit poll è stato considerato un risultato, se non storico, sicuramente di rottura rispetto agli ultimi 8 anni. Il partito Diritto e Giustizia, il PiS del premier uscente Mateusz Morawiecki, si è confermato prima forza politica del paese, ma non sarebbe in grado, per mancanza di alleati, di formare un governo di maggioranza. Lo è invece la coalizione delle opposizioni guidata dall'ex presidente del Consiglio europeo ed ex premier Donald Tusk. Per farla breve, i filo europei hanno vinto contro gli euroscettici sovranisti. Ma cosa succederà ora in Polonia? Chi toccherà per primo formare un nuovo governo? E che impatto hanno queste elezioni in ottica non solo di politica interna, ma anche europea? Ne parliamo oggi a Modem con 3 ospiti, Fabio Turco, nostro collaboratore dalla Polonia, Beda Romano da Bruxelles, giornalista per il Sole 24 Ore, e Tonia Mastrobuoni, corrispondente per Repubblica dalla Germania e dall'Est Europa e autrice di L'erosione, un libro proprio dedicato all'azione di governo di Diritto e Giustizia. Fabio Turco, buongiorno, inizio con te.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Chiamati alle urne sono stati per queste elezioni parlamentari circa 30 milioni di cittadini polacchi. La Polonia è il paese dell'Est Europa più popoloso. Abbiamo i risultati praticamente definitivi e il partito che ha raccolto più voti, lo dicevo in apertura, in realtà però ha perso queste elezioni.
Sì, Diritto e Giustizia, il partito conservatore sovranista che è al governo in Polonia da 8 anni, ha ottenuto la maggioranza dei voti, il 35,4%, ma questo non sarà sufficiente per governare. Non è sufficiente in termini numerici. Diritto e Giustizia paga un po' l'isolamento in cui si è infilato, non ha sponde con cui dialogare. L'unica eventuale sponda sarebbe stata l'ultradestra di Confederazia, partito ancora più a destra rispetto a Diritto e Giustizia. Due partiti comunque divergono su diversi punti sostanziali. I numeri messi insieme non sarebbero stati sufficienti, ma comunque ieri uno dei leader di Confederazia ha comunque escluso a priori la possibilità di formare un governo con Diritto e Giustizia. Dall'altra parte invece abbiamo questo trittico di partiti, i liberali di Coalizione Civica, i centristi di Terza Via e la sinistra di Levizza, che insieme raggiungono quasi il 54% delle preferenze e quindi raggiungono la maggioranza in Parlamento. Ora, secondo la consuetudine, la prassi della politica polacca, dovrebbe essere il partito che ha preso più voti a ricevere il mandato esplorativo per formare un governo. Questa è stata la posizione anche dei vertici di Diritto e Giustizia nei giorni scorsi. Certo, di fronte a questi numeri e questa situazione è difficile pensare che si possa procedere. Ieri sera uno dei luogotenenti del partito per la prima volta ha fatto riferimento all'opposizione, quindi al fatto che il Diritto e Giustizia lavorerà in un'opposizione che non sarà né morbida né accomodante, quindi questo potrebbe prefigurare un po' una svolta anche nell'approccio alla questione da parte del partito.
Anche perché, Fabio, il partito del premier uscente, Diritto e Giustizia, appunto, aveva proposto nell'ambito di queste elezioni anche dei referendum populisti che hanno mancato il quorum, quindi un altro segnale, diciamo, da parte della popolazione di diciamo non soddisfazione per la politica degli ultimi anni.
Sì, hanno mancato il quorum. Questo era un referendum utilizzato più come uno strumento per poter poi veicolare e orientare il voto a favore del governo. Verteva su quattro quesiti, su temi come sicurezza, immigrazione, economia e pensioni. Le domande erano presentate in una maniera un po' capziosa, per così dire, proprio per ottenere lo scopo, insomma, di orientare il voto. Non ha raggiunto il quorum, si è fermato al 40%. Questo è un dato ancora più significativo alla luce del fatto che queste elezioni sono state le elezioni con l'affluenza più alta nella storia della Polonia democratica, 73%, mai così alta. Questo dà ancora di più il senso di quanto, insomma, la popolazione abbia rigettato, ecco, l'idea di questo referendum.
Tonia Mastrobuoni, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Proprio a proposito di questa altissima affluenza, che è l'affluenza più alta dalla fine del comunismo, come leggerla? Chi si è mobilitato in modo particolare? Chi è andato a votare che magari in passato lo ha fatto meno?
E proprio le donne e i giovani. Ieri alcuni analisti di Visegrad Insight, ma anche altri, hanno detto che c'è stata una partecipazione straordinaria, credo le donne anche superiore a quella, diciamo, media, che era già ai massimi dal 1989, dalle prime elezioni semilibere della Polonia, appunto nell'anno della caduta del muro di Berlino, no? Quindi c'è stata una mobilitazione straordinaria, e ieri questi analisti dicevano anche che contrariamente alla convinzione di PiS, di Diritto e Giustizia, di Kaczynski, che l'immigrazione fosse un tema fondamentale, in realtà solo il 7% della popolazione era interessata al tema dell'immigrazione, mentre invece sono stati determinanti due temi, anzi tre. Uno è stato l'aborto, che come sappiamo è stato quasi bandito nel 2020 dalla Corte Costituzionale e poi dal Parlamento. Il secondo tema è stato quello dello Stato di diritto, no? Il tema su cui la Polonia si è scontrata in maniera più furibonda con la Corte di Giustizia Europea, con la Commissione Europea, col Parlamento Europeo, la Commissione, insomma le istituzioni. E poi ci sono stati dei temi che più, insomma, come l'inflazione, più economici, più anche di preoccupazioni personali. Però appunto i temi su cui anche l'opposizione aveva insistito molto in questi anni, che sono quelli della cancellazione dell'autonomia dei giudici, dello Stato di diritto, questi tribunali che erano ormai espressione, molti tribunali importanti erano espressione della politica del Partito Unico, Diritto e Giustizia. Questo ha preoccupato molto i polacchi. E ultimo dato: i polacchi sono ancora un popolo a stragrande maggioranza europeista, quindi credo che anche questa retorica anti-europeista molto feroce di Kaczynski, questi attacchi continui a Tusk, dipinto come un servo dell'Europa e della Germania, credo che alla fine siano stati controproducenti, siano stati un boomerang.
Kaczynski, che ricordo è il leader del partito Diritto e Giustizia. A proposito proprio di questa opposizione a Bruxelles, saluto anche Beda Romano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Beda Romano, l'Unione Europea in genere non ha l'abitudine, non commenta il risultato delle elezioni nei paesi membri, ma immagino che, considerate appunto queste relazioni difficili tra il governo di Diritto e Giustizia e l'Unione, qualcuno a Bruxelles abbia con questo risultato tirato un po' un sospiro di sollievo.
Assolutamente, molto probabile, e direi sia alla Commissione che al Consiglio inevitabilmente, perché nei due casi il governo polacco degli ultimi anni è stato un ostacolo o comunque un partner difficile su tantissimi fronti. E non dimentichiamo che i paesi hanno potere di veto in alcuni campi molto chiari, molto specifici, e la Polonia ne ha fatto uso in molte circostanze negli ultimi anni, complicando non poco il rapporto con le istituzioni europee. Peraltro aggiungerei che se Donald Tusk dovesse prendere il potere e quindi diventare primo ministro, avrebbe comunque facilità di ascolto e facilità di rapporto a Bruxelles, perché, come dicevate voi in precedenza,
è un ambiente che conosce.
È un ambiente che conosce ed è stato presidente del Consiglio europeo, quindi ha gestito l'istituzione forse più importante, più rappresentativa dell'Unione europea, quella che raccoglie tutti i capi di Stato e di Governo.
Allora, prima di proseguire con i nostri ospiti in diretta, sentiamo alcune considerazioni di un politologo polacco, Jacek Kucharczyk, presidente dell'Istituto Polacco per le Questioni Pubbliche, proprio per sentire una voce anche di chi vive costantemente l'ambiente, il territorio e la politica polacche. Il collega Tomas Miglierina gli ha chiesto innanzitutto che cosa abbia danneggiato maggiormente il PiS.
It was first of all the handling of the economy.
Beh, al primo posto metterei la gestione dell'economia. Fondamentalmente il governo in carica ha concentrato i suoi sforzi nel far felice il proprio elettorato, soprattutto i pensionati e le persone che vivono nelle aree rurali, trascurando in gran parte gli interessi di altri gruppi, in particolare i giovani e le donne. Penso che storicamente l'errore più grande sia stata la famosa sentenza sull'aborto, che vietava l'interruzione di gravidanza. Una sentenza che ha davvero reso le donne molto più attive, non per nulla sono diventate una forza significativa nella vita politica polacca a un livello che non avevamo mai visto prima.
To the degree which we haven't seen before November 2020.
Era il novembre del 2020, tecnicamente si trattava di una sentenza del Tribunale Costituzionale. Quel tribunale è controllato dal partito Diritto e Giustizia. Gli oppositori di questa sentenza hanno attribuito la colpa al governo. Questo è stato il momento in cui l'immagine del governo è crollata e non si è mai più veramente ripresa, e una buona parte dell'opinione pubblica si è rivoltata contro il partito al potere.
And the mood turned against the ruling party.
Come si può leggere il voto di ieri in un'ottica europea? Se pensiamo per esempio ad altri movimenti vicini per orientamento a diritto e giustizia, ci si aspettava che in Spagna Vox vincesse, invece non l'ha fatto. Giorgia Meloni in Italia va bene, ma da quando è al potere si sta spostando verso il centro. C'è insomma qualche tipo di lezione europea che possiamo trarre dal risultato polacco?
It seems that the optimistic lesson would be that...
Ebbene, sembra che si possa tirare una lezione ottimistica. I paesi europei stanno sviluppando una certa resilienza nei confronti del populismo di destra. Lo abbiamo visto adesso in Polonia, ma è successo anche in altri paesi. Voglio dire, in Polonia c'è la sensazione generale che il partito Diritto e Giustizia stesse portando il paese in una direzione che si è scontrata con l'opposizione della gente, perché questo indirizzo era troppo lontano dalle norme, dai valori europei e dalla democrazia.
Away from European norms and values, away from democracy and...
Si stava andando verso una sorta di autoritarismo, e questa mobilitazione durante le elezioni di domenica è stata in realtà in gran parte una protesta contro la direzione in cui stava andando questo paese. I polacchi sostengono fortemente l'appartenenza all'Unione Europea. Il partito Diritto e Giustizia, con il suo governo, ci ha invece messo in conflitto con Bruxelles, con le istituzioni europee, e molte persone temevano che potesse finire come è finita nel Regno Unito, con l'uscita della Polonia dall'Unione Europea, e questa è l'ultima cosa che i polacchi vogliono.
Tonia Mastrobuoni, lei, lo ricordo, è autrice di L'erosione, come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa, è un libro su quanto accaduto in questi anni in Polonia e in Ungheria. Abbiamo sentito con il politologo polacco, ne aveva accennato anche lei, la questione dell'aborto, la questione dell'allontanamento da Bruxelles, hanno pesato sul voto di domenica. C'è un limite, quindi, che non si può superare, che nemmeno la destra sovranista può superare in Europa?
Ma sì, io sono un po' meno ottimista, insomma, del politologo, perché ci sono state 2 settimane fa delle elezioni anche in un altro paese dell'est, in Slovacchia, dove le cose sono andate molto diversamente, no? Dove ha vinto un socialdemocratico su carta, ma in realtà un politico che ha trasformato la sua agenda in un'agenda di estrema destra, antieuropeista, filorussa. Sto parlando ovviamente di Robert Fico, e quindi ci sono, diciamo, è ancora presto per parlare di un ritorno o di una battaglia vinta dagli europeisti e contro il populismo. Il populismo continua a esserci, il populismo è anche alimentato per esempio da tutta questo panico sull'immigrazione che hanno diffuso molto questi partiti, pensiamo anche all'Italia, no? È un tema preminente. Adesso credo che anche la crisi in Israele, nella striscia di Gaza, gli attacchi che abbiamo visto nei giorni scorsi possono in qualche modo alimentare queste paure e le destre. Ricordo anche che in Germania, il paese dove vivo e dove lavoro, l'AfD è da mesi a record storici, al 22-23%, probabilmente a causa della debolezza dell'attuale governo Scholz, probabilmente anche qui perché la Germania ha accolto 210.000 profughi, oltre al milione di ucraini che sono arrivati dall'inizio della guerra. Quindi, insomma, forse è un po' presto per cantare vittoria, e poi bisogna anche vedere appunto chi quanto tempo ci vorrà in Polonia, non solo a formare un governo per Tusk, insomma credo che sia abbastanza scontato che sarà lui alla fine a avere l'incarico, credo, però insomma anche in Polonia sarà molto faticoso ripristinare i diritti, perché nella stessa maggioranza di Tusk c'è un partito, Terza Via, dove ci sono degli antiabortisti feroci.
Sì, su questo arriviamo, no? Tra un attimo. Prima volevo ancora chiedere a Beda Romano, i titoli dei giornali di ieri, poi ancora di stamattina, parlavano di una sconfitta per il sovranismo populista antieuropeo, con appunto la Polonia che fa parte dei 4 paesi del patto di Visegrad, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che quindi non dovrebbe più in futuro essere così in disaccordo con Bruxelles su vari temi, ma con questa vittoria di Tusk e alleati e appunto la possibile formazione da parte loro di un governo, cambia qualcosa nell'immediato? Quindi non mi riferisco necessariamente alle elezioni europee, ma cambia qualcosa nell'immediato per l'Europa?
Ma cambia qualcosa nella misura in cui, se Donald Tusk diventa in effetti primo ministro polacco, andrà a sedere nel Consiglio europeo e avrà inevitabilmente delle posizioni diverse da quelle del suo predecessore. Quindi devo immaginare che la Polonia diventerà per i paesi occidentali centristi, chiamiamoli in questo modo, diventerà un interlocutore più facile, più esile. Quindi da questo punto di vista posso immaginare che il rapporto all'interno del Consiglio europeo possa migliorare. Due aspetti da tenere a mente. Il primo aspetto è che sono d'accordo con Donna Mastroboni, non dimentichiamoci che il partito dei Kaczynski ha ottenuto il 36% in Polonia. Allora è vero che gli sarà difficile formare un nuovo governo, ma comunque ha ottenuto un terzo, più di un terzo dei voti. Qui non è poco, prima di tutto, primo aspetto. E secondo aspetto, aspettiamo le prossime elezioni europee e capiamo lì quanto è cambiata in realtà la Polonia, perché dalle elezioni europee ci saranno nuovi equilibri inevitabilmente, e anche da questo punto di vista sarà importante capire da che parte starà la Polonia, verso il centro o verso la destra, e ancora quello non lo sappiamo.
Fabio Turco, perché appunto la coalizione che ha vinto non è una coalizione di sinistra, c'è una di queste tre anime della coalizione che è di sinistra, il resto non lo è. E anche, come diceva Beda Romano, la società polacca non è una società progressista.
No, direi piuttosto che è una società in trasformazione, sicuramente non è una società progressista, come tutti i paesi dell'area postcomunista, anche la Polonia ha dovuto attraversare a livello di società, accelerare diciamo, certi processi che magari nell'Europa occidentale hanno richiesto molto tempo e sono stati digeriti meglio. Negli ultimi anni si sono affacciati temi che prima non erano mai stati affrontati, come la questione della comunità LGBT. Ci sono stati dei forti scontri a livello sociale qualche anno fa in occasione delle elezioni presidenziali del 2020. Il tema della comunità LGBT è stato utilizzato a scopo elettorale dal presidente uscente e poi riconfermato Andrzej Duda. Questo ha portato un po' il focus su questo aspetto, ma anche la questione, soprattutto la questione dell'aborto è stata centrale, come è stato già menzionato, perché ha comunque portato avanti delle istanze, la questione della parità di genere, la questione del rispetto delle donne, che magari prima venivano insomma in qualche modo date per scontate, sottovalutate, non erano mai state veramente, veramente affrontate. Ecco, direi che negli ultimi anni si comincia a ragionare molto di più su questi aspetti e non mi sentirei di dire che la Polonia sia un paese progressista ad oggi, però è qualcosa che insomma verrà raggiunto nel corso di qualche anno.
Fabio Turco, ti ringrazio, so che tu devi partire per degli altri impegni di lavoro, grazie di essere stato con noi. Continuo con Tonia Mastruoni. Dicevamo che comunque il PIS ha comunque ottenuto un risultato importante, più di un terzo dei polacchi ha optato per il partito del premier uscente, però forse un ultimo aspetto ancora da menzionare per quanto riguarda questa campagna elettorale, queste elezioni, vari osservatori hanno detto che insomma la campagna stessa non è propriamente stata equilibrata.
Sì, ieri c'è stata una conferenza stampa dell'OSCE, c'è stata una missione di osservatori qui in Polonia, credo fosse la prima volta dagli anni 90, insomma, però comunque sono stati assolutamente durissimi, hanno detto che non c'è stato pari accesso ai media pubblici della maggioranza dell'opposizione, anzi la televisione pubblica è stata totalmente a favore del partito di diritto e giustizia, quindi la televisione pubblica che è molto guardata soprattutto nelle campagne, quasi esclusivamente, è stata completamente occupata da appunto la propaganda di diritto e giustizia. In più hanno notato che è stata una campagna elettorale estremamente xenofoba, misogina e aggressiva, e la capomissione ha detto anche che c'è stata una fortissima polarizzazione ed è stata una campagna elettorale molto sporca, molto condita insomma da attacchi personali, e questo riguarda soprattutto Kaczynski e diritto e giustizia hanno subissato, hanno ricoperto Tusk di insulti, di appunto insinuando che fosse, come dicevo già prima, un servo della Germania, un servo di Bruxelles, rivangando cose del passato, insomma, hanno fatto campagna elettorale anche contro i suoi più fidi consiglieri, Roman Giertych, quindi è stata una campagna elettorale molto brutta. Ieri l'ho detto pubblicamente, ufficialmente, l'OSCE, quindi sì, insomma, la campagna elettorale è stata molto squilibrata Anche i finanziamenti pubblici sono andati soprattutto a diritto e giustizia, insomma.
Ecco, e questo clima potrebbe avere un'influenza anche per quanto riguarda la formazione ora del futuro governo. Dicevamo che bisognerà capire a chi verrà dato questo incarico per primo, se al partito che ha raccolto più voti, cioè appunto diritto e giustizia, oppure alla coalizione vincitrice guidata da Tusk. Qual è quindi lo scenario più probabile? Prima di continuare con gli ospiti in diretta, sentiamo ancora il politologo polacco Jacek Kuarczyk, sempre interpellato dal collega Thomas Miglierina.
I think Law and Justice Party and President Duda will.
Penso che il partito Diritto e Giustizia e il presidente Duda cercheranno di rendere il più difficile possibile l'instaurazione di un governo di opposizione. Ma se la maggioranza che ha vinto le elezioni riuscirà a rimanere compatta, il presidente non avrà molte opzioni se vuole agire nel rispetto della Costituzione.
So on this scenario we should look at delayed but still creation of a new oppositional government.
Quindi, in questo scenario possiamo immaginare che ci vorrà del tempo, ma che alla fine nascerà un nuovo governo. L'opposizione di oggi sarà al potere, una svolta rispetto agli ultimi anni. Il problema è che sia Kaczynski sia Duda hanno una storia di violazione della Costituzione e non sappiamo cosa riusciranno ancora ad inventarsi pur di rimanere al potere. Specialmente Kaczynski, perché Duda è fondamentalmente uno strumento di Kaczynski. Lo scenario più probabile è che il presidente Duda aiuti ora Kaczynski a prendere tempo e a frenare il più possibile l'arrivo dell'opposizione al governo, con i metodi previsti dalla Costituzione, ma forse anche con stratagemmi che la stessa Costituzione non prevede.
Both within the Constitution and perhaps even outside of it.
Beh, da Romano potrebbero esserci settimane, se non addirittura dei mesi di incertezza, questo in un'ottica, insomma, uno sguardo da Bruxelles, che cosa implica?
Ma è difficile da prevedere, fin tanto che il governo è in carica possiamo immaginare che in tante circostanze continuerà ad avere le posizioni politiche che ha avuto finora. Naturalmente in base alle leggi polacche, perché molto probabilmente, tenuto conto del fatto che ci sono state delle elezioni, il governo dovrà comunque rispettare il risultato delle elezioni ed è un governo di transizione. Credo che il cambiamento ci sarà quando ci sarà un nuovo governo. Prima le tensioni continueranno e resteranno più o meno permanenti. Ripeto che le elezioni europee saranno particolarmente importanti, perché in questo momento le elezioni polacche potrebbero cambiare gli equilibri nel Consiglio europeo. Dobbiamo capire come le elezioni europee cambieranno la Polonia e come di converso potrebbero cambiare gli equilibri all'interno del Parlamento europeo. Non dimentichiamoci che il partito dei Kaczynski nel gruppo dei conservatori è il partito più importante in questo momento. Lo sarà ancora in futuro? Avrà ancora un effetto traino come ha avuto in questi ultimi 5 anni? È da capire e credo che sarà particolarmente importante.
Tonia Mastrobuoni, tornerei ancora su quello a cui accennava poco fa. Questo per quanto riguarda, diciamo, le elezioni europee, abbiamo sentito con Beda Romano, ma per quanto riguarda il futuro della Polonia, la Commissione europea aveva criticato il partito del premier uscente per le riforme giudiziarie che, cito, hanno minato lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Polonia. Abbiamo menzionato per esempio la questione dell'aborto. Ora, se effettivamente ci sarà, come sembrerebbe, un governo a guida Tusk, che cosa dovrà fare, che cosa potrà fare per rendere la Polonia più eurocompatibile, se vogliamo definire così?
Allora, anzitutto ricordiamoci che il presidente Duda sarà ancora in carica fino al 2025 e ha un potere di veto mostruoso. Il potere di veto del Presidente della Repubblica in Polonia riguarda quasi tutto, riguarda tutto a parte le leggi di bilancio e leggi connesse. Quindi, diciamo, questo presidente potrebbe rendere la vita molto difficile a un governo Tusk, potrebbe mettere il veto su qualsiasi legge, cioè, diciamo, questo è un primo grande ostacolo, no? Cioè, nel momento in cui, non so, se anche Tusk dovesse superare le resistenze interne alla sua stessa coalizione e riuscire a liberalizzare l'aborto, che non sarà facile, ecco, ci sarebbe comunque il rischio di un veto di Duda. Se volesse ripristinare un minimo di autonomia dei giudici, di nuovo c'è la spada di Damocle di Duda. Quindi ieri qualcuno mi diceva anche che un modo per convincere Duda c'è, anzi due. Il primo modo, il primo è quello di tagliargli i fondi. La presidenza della Repubblica Polacca prende un sacco di soldi e quindi, diciamo, l'unica cosa su cui non potrebbe mettere il veto è appunto un taglio dei fondi eventualmente alla sua presidenza. Me lo ha detto un deputato di molto vicino a Tusk, un po' ridendo, un po' no, però è per dire che ci sono degli strumenti forse per convincerlo. E la seconda cosa è che qui girava appunto la voce nei giorni scorsi che Duda fosse alla ricerca già di un mandato post Presidenza della Repubblica. Lui scade nel 2025 e sogna, si dice, un posto in Europa. Se si metterà troppo contro il governo Tusk, l'eventuale governo Tusk, ovviamente questo sogno svanirà. Quindi, ripeto, è una via molto difficile quella del ripristino della normalità. Tusk ha fatto campagna elettorale dicendo anche nei 100 giorni farò, appunto, liberalizzerò l'aborto, ripristinerò lo Stato di diritto, però bisognerà vedere appunto
se riuscirà a passare dalle parole ai fatti. Noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a Beniamino De Ritis e a William Capizzi che hanno garantito la messa in onda audio e video. Modem torna domani.